se non si è ascoltato il contenuto fissato nella parola. Dunque, per non dilungarci in mente, ci raccogliamo immediatamente in preghiera, in questa prima domenica di Avvento, e invochiamo lo Spirito che abbraccia la creazione. Alleggiare sulle acque vuol dire non c'è un frammento di vita estraneo al desiderio che Dio ha di riempire tutto di sé. È lo Spirito che ci ha portato alla parola nel grembo della madre, creando la storia del Dio con noi. È lo Spirito che ha guidato, ispirato la redazione delle scritture, e quindi grazie a quello Spirito, sotto la ruvida scorza della parola, troviamo il cuore di Dio. Ed è lo Spirito che guida la Chiesa, che guida tutti noi, creando nel nostro cuore sempre nuovo desiderio di Lui. Vieni, Spirito Santo, manda a noi del cielo un raggio della tua luce.
Vieni a parlare nei cuori, vieni a cuore dei giorni, vieni in luce dei cuori, consolatore dell'Eterno, cosa che vuoi succedere, dolcissimo nostro Dio, nella vita della tua sorte, nella lunga della tua mano, nel pianto conforto. O luce della Signora, invadi il mio intimo, il cuore e il cuore di lei. Senza la tua porta, nulla è il tuo modo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solito, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sano, piega ciò che è rigido, scala ciò che è gentile, drizza ciò che è sbiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolò del Signore, oracolo del Signore, nei quali io raddrizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore, nostra giustizia. Parola di Dio.
Ripetiamo, grazie a Dio.
Ripetiamo insieme. A te, Signore, innalzo l'anima mia.
A te, Signore, innalzo l'anima mia.
Confido. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
A te, Signore, innalzo l'anima mia.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
A te, Signore, è nato l'anima mia,
dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio esso infatti si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Rinunciamo per ovvie ragioni a una breve spiegazione della preghiera di colletta e anche dalla prima lettura del profeta Geremia scegliamo un solo particolare, la finale. Giuda è altro nome per Gerusalemme, quindi è proprio il popolo che fa corpo con la città. Quale sarà la caratteristica di Gerusalemme? Che non avrà più come nome né quello del popolo che la abita né il nome geografico e politico della città stessa. Gerusalemme avrà un altro nome: Signore nostra giustizia. Questo significa che, essendo la città il luogo delle relazioni, il luogo dei rapporti, il luogo della identità che ognuno tiene potendo venire riconosciuto come appartenente a quel popolo, e si dirà di Gerusalemme: l'uno e l'altro è nato in essa, dunque fa parte del popolo eletto, del popolo sposato a Dio. Tutto questo ha un solo scopo: che la vita che c'è in questa città sia la vita stessa di Dio, con la quale tutti coloro che vi si trovano diventano una cosa sola. Gerusalemme è dunque l'immagine della comunità umana in cui hai rapporti sempre precari, che nascono da un cuore pesante. Poi vedremo nel Vangelo cos'è l'appesantimento del cuore, siano sostituiti, rivitalizzati, pacificati, stabilizzati, guariti, resi eterni dai rapporti che è capace di fare Dio. Il tempo di Avvento vorrebbe essere, prendo le parole a prestito da Papa Benedetto, una pedagogia del desiderio. Una delle più belle definizioni del tempo di avvento e di vita cristiana che sia mai stata data, a mio avviso. Pedagogia del desiderio. Significa educare il desiderio a possedere la pienezza promessa da Dio. Perché questo è lo scopo dell'esistenza. Questo è lo scopo del fatto che siamo esseri capaci di relazione, capaci di rapporto. Il termine persona vuol dire non ci sono mai io da solo. Io sono sempre insieme al tu di tutti e in primis al tu di Dio. Pedagogia del desiderio vuol dire educare il cuore a diventare insoddisfatti di tutto ciò che è troppo poco. E dunque condurre il cuore alla capacità e alla gioia di desiderare l'infinito, desiderare Dio stesso. Perché, Signore nostra giustizia, Signore nostro, lo capiamo, giustizia forse un po' meno. La giustizia non è una caratteristica di Dio. La giustizia è Dio stesso rivelato nel suo disegno e nella sua potenza nei confronti degli uomini. Non è la giustizia distributiva, a ciascuno il suo. Dio come giustizia vuol dire ce la farà a rimuovere, a discernere, a separare dalle sue creature, cioè da noi, tutto ciò che impedisce sia la visione bella del suo volto, sia la visione vera di noi stessi. La giustizia di Dio ha come scopo farci vedere e soprattutto donare noi a noi stessi nelle dimensioni che Lui fin dall'eternità ha pensato per noi. Giustizia allora è sinonimo di potenza, è sinonimo di compimento, è sinonimo di non vittoria del male, non vittoria dell'iniquità, non vittoria della menzogna. Possiamo già da ora essere sicuri e tranquilli, Dio ce l'ha fatta. E allora la pedagogia del desiderio è lasciarsi attrarre a quella pienezza, a quella giustizia che già nella risurrezione di Gesù è diventata la nostra. Ad essa manca solo la nostra libertà. Allora educare il desiderio significa condurre quotidianamente la libertà a desiderare la pienezza del dono di Dio. Veniamo al Vangelo. Beh, se abbiamo qualche perplessità, qualche sorpresa, magari anche qualche disagio, in quanto come prima domenica d'Avvento forse avremmo atteso un Vangelo più suadente, un Vangelo più mite, un Vangelo più intimo, abbiamo invece una pagina apocalittica. Ma apocalisse non vuol dire tragedia cosmica, non significa nemmeno distruzione, catastrofe. Apocalisse vuol dire rivelazione, vuol dire togliere il velo, vuol dire vederci finalmente bene e vedere le cose come sono e come avrebbero dovuto essere. Se notate, c'è un contrasto che Luca pone intenzionalmente. Da una parte, ciò che accade sulla terra è descritto in termini che potremmo anche dire terrificanti. Ma il contrasto è dato perché a chi sta ascoltando la parola del Signore la reazione non sarà quella di una paura, di un restare schiacciati dal terrore, sarà piuttosto un'altra: alzare il capo dicendo finalmente. Si oppone la paura al desiderio, la distruzione, la fine. La fine è il nome negativo, non biblico, sbagliato, non cristiano di Apocalisse. La fine si oppone al fine, che è il compimento, che è lo scopo, che è la realizzazione finale. Allora, già in questo contrasto, veniamo messi davanti a una duplice possibilità. Vuoi essere della terra che finisce o vuoi essere del cielo che è cominciato? Pochi versetti prima, Gesù ha pronunciato queste parole: cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, confermando così una convinzione che già attraversa con abbondanza l'Antico Testamento. La tua parola, Signore, è stabile come il cielo, come i cieli. È stabile come il monte Sion, non vacilla, stabile per sempre. Allora, su questa dicotomia, su questo contrasto, che vale implicitamente come, ricordate la pagina del Deuteronomio, io pongo davanti a te la via del bene, la via del male, la via della morte, la via della vita. Israele, chi sposi? Frantumi il tuo cuore con gli idoli o lo consacri indiviso al Dio che è il tuo Dio? Io sarò il tuo Dio, non in un senso di possesso economico, ma in un senso di possesso affettuoso. Tu sei mia, io sono tuo, così parlano gli innamorati. Ma non in un senso di arroganza e di dominio, ma in un senso di comunione e di reciproco dono. Allora guardiamo nel dettaglio questo Vangelo, che vedrete la piacevole sorpresa: non c'è proprio niente di terrificante, c'è tutto di radioso, di bello e di consolante. Segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Normalmente non si vedono i segni nel sole, perché non si guarda il sole, si guardano le cose che il sole illumina. La luna, le stelle, luminose, di luce riflessa. Luca intende suggerire questa idea. Quelle forze che sono così necessarie alla vita dell'uomo, quelle forze naturali che per il mondo pagano rappresentano una personificazione della divinità, non sono più all'origine, sono sottomesse. Qualcuno avrà potere su di loro e metterà dentro di loro i suoi segni. Sulla terra, angoscia di popoli in ansia per il fragore dei mari e dei flutti. Il mare rappresenta la ribellione. Il mare rappresenta quella forza che non è immediatamente riconducibile dentro determinati limiti. Il mare è segno di disobbedienza, anarchia, imprevedibilità, imprevedibilità e di conseguenza paura. È l'ignoto che crea timore, non la rivelazione. Quella, la rivelazione, l'Apocalisse, il timore lo toglie, togliendo quelle zone d'ombra che fanno dire all'uomo. E lì cosa accade? E dopo cosa accadrà? Per il credente in Cristo non c'è più zona d'ombra, non c'è più un dopo nascosto che già non sia stato rivelato. Gli uomini moriranno per la paura. Ci sono certe collocazioni di luogo che sono importanti perché qualificano ciò che in quel luogo accade. Luca, in questo versetto, fa una di queste operazioni. Prima di moriranno, paura, attesa, mettiamo ciò che sta ultimo sulla terra. Luca non ci sta dicendo che queste cose accadranno sulla terra soltanto. Luca sta dicendo che la caratteristica della terra, di chi vuole stare sulla terra, è quella di essere sempre esposto a venire travolto o da forze soverchianti della natura stessa o da una terra che va dissolvendosi, decomponendosi. Luca ci sta dicendo, guarda che se tu ti fermi lì, quello che accade in quella terra è questo che ti sto descrivendo. Per cui non è un caso o un imprevisto che tu, uomo terreno, abbia paura e che non sia niente di più che un frammento di materia che verrà ingoiato da una materia più grande. Tu, se stai sulla terra, sai già dov'è la tua dimora. E se pensi che ci sia un luogo che ti ripari da tutto questo, magari il cielo o qualche cos'altro, beh, ti illumini. Perché? Versetto successivo. Le potenze dei cieli, anche loro, saranno sconvolte. Ma quali sono i segni di Dio? Non dobbiamo trarre la conclusione, ecco, la fine del mondo sarà che Dio si divertirà a terrorizzare sconvolgendo tutte queste cose. Quello che Luca intende dire è un'altra cosa. Quando la terra si dissolve, non abbiate paura, perché non perderete nulla se già abiterete con me nei cieli. Quindi il dissolversi della terra è il segno che la terra non è tutto. E questo è il messaggio bello, perché viene tolta quella paura tipica di chi, pensando alla fine del mondo e delle cose, si sente perduto perché dice quel mondo è il mio tutto. È chiaro, se uno abita la terra e solo la terra, ricordate il Salmo qual è l'invito, abita la terra ma vivi con fede, ci trasferisce la fede in un mondo nuovo, in un mondo già iniziato. Ed ecco, dopo tutto questo, sembra quasi anche con un crescendo, si entra in una grande pace. Vedranno il figlio dell'uomo, vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Questo discorso Gesù lo ha fatto nell'imminenza della sua passione. Il prossimo capitolo è già il racconto della passione. E quando nel Venerdì Santo si annota si fece buio su tutta la terra, quel buio è il discendere di una nube che toglie la luce del sole. Quindi la nube rimanda alla rivelazione che avviene sulla croce. Sulla croce che sembra la sconfitta di Dio, in realtà si dissolve l'uomo vecchio e al suo posto viene rivelato l'uomo nuovo, che è il risorto. Ora ancora una volta si intensifica la proposta di Luca. Dove vuoi essere? Nella terra che, senza bisogno di immaginare un dio demiurgo che fa fiamme e fuoco finali, no, queste cose qui descritte accadono nella terra in quanto terra. Non c'è bisogno di un supplemento di intervento terrificante di Dio per fare prendere paura agli uomini, no. La descrizione è il mondo in cui siamo. Ma la vera domanda di questo Vangelo è: sei veramente convinto che sia questo mondo la tua casa? Quando cominceranno ad accadere queste cose? Beh, sono già accadute. Non c'è epoca nella storia che non abbia avuto queste catastrofi naturali. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Allora, questa pagina di Vangelo, vedete, è una grande meditazione sul senso del tempo e della storia. Ci sono due modi di interpretare il tempo e quindi anche la vita che trascorre nel tempo. Il modo pagano. Pagano è colui che non ha speranza. Paolo definisce i pagani non per una dottrina che possiedono, ma per una speranza di cui sono privi. Il modo pagano di intendere il tempo si esprime in una parola, Chronos, che è anche il nome di quella figura mitologica di un padre che divora i figli appena nati. Una metafora del tempo. Se non ci fossero i giorni, il tempo non sarebbe, ma se i giorni non venissero inghiottiti, ugualmente il tempo non ci sarebbe. Il tempo è l'alternarsi della vita e della morte, ma nel tempo ogni vita che nasce con la vita è già inclusa la sua morte. Questo è il senso pagano del tempo. Per cui anche le cose che cominciano, che ricominciano, le nostre giornate, i nostri affetti, le nostre speranze, se stanno nell'ordine di questo tempo, sono già morte. È questione di tempo. Ma non c'è solo questo. C'è anche il Kairos, col quale si è inaugurato il Vangelo di Luca, che ci accompagnerà in questo anno liturgico. Kairos cosa vuol dire? Tempo inabitato dalla presenza di colui che non ha tempo, cioè di colui che è definitivo. Tempo, di Kairos, vuol dire storia accompagnata dalla presenza di colui nel quale non c'è mutamento. Se la parola vi sembra troppo greca e ellenico metafisica, mi correggo subito: da colui che l'Antico Testamento chiama il Dio fedele. Caratteristica del Dio sposo, la fedeltà, di quel Dio che dice: come mi mostro, così sono, e stai tranquillo, come mi vedi, così sarò. Quando Dio si rivelò a Mosè presso il roveto ardente, cosa gli disse? Dimmi il tuo nome, diranno, come ti chiami? Che cosa risponde Dio? Non io sono colui che sono, ma io sono colui che sempre ci sarà. E la liberazione dall'Egitto è la prima prova che lui è proprio lui. Allora, il tempo pagano è la mancanza di speranza. Il tempo cristiano è il germoglio dell'eternità. Il pagano, lo vedremo dopo le caratteristiche del pagano, è affannato, è sempre intento a riempirsi perché sempre avverte il senso del vuoto. Il cristiano è sollevato, lo dice Luca. Risollevatevi, siate leggeri, spiccate il volo. Una volta Papa Benedetto, scherzando, ha detto che gli angeli possono volare perché non prendono mai se stessi troppo sul serio, impegnati come sono a restare abbagliati e affascinati dalla bellezza di Dio. Pro suo modo e sua parte, analogice dictu, potrebbe anche valere per noi. Ma cosa vuol dire non prendersi troppo sul serio? Vuol dire non contemplarsi. Vuol dire non guardarsi allo specchio orizzontale, ma guardare in alto, perché il nostro specchio è in alto. Noi siamo, dice l'Apostolo, nascosti con Cristo in Dio. Cercate le cose di lassù, che vuol anche dire cercatevi lassù, perché se vi cercherete lassù, voi non siete più in questa terra, e pur continuando a stare in terra, la terra non ha più il potere di, vedete il gioco di parole, terrificarvi. Se mai chiesto da dove viene terrificare, terror, forse, non sono un filologo, la terra, cioè il cronos che obbliga a vivere già consapevoli della fine. Ma dice Luca, quando incominceranno ad accadere queste cose? Che non vuol dire fate adesso i calcoli della fine del mondo. Deve succedere qualcosa quest'anno nel 2012. C'è qualcuno che deve succedere qualcosa. Ecco, cioè, non vuol dire calcolate, oppure state attenti. No, no, no. Queste cose sono già cominciate. Che vuol dire? Da quando l'uomo sta sulla terra, in qualunque tempo, in qualunque epoca, guardi la terra che porta già i segni della sua fine e cominci a guardare al fine per cui vive. Allora il cristiano è colui che vede la fine della terra dentro la luce del fine per il quale è stato creato e dal quale è atteso. Dobbiamo correre. Allora, come si fa a realizzare tutto questo? Come si fa? Guardiamo. Attenti a voi stessi. Cosa vuol dire attenti a voi stessi? Vuol dire vogliatevi bene, ma non vogliatevi bene tra di voi. Vogliate bene voi a voi stessi. Fate in modo che la relazione che vi caratterizza non sia quella della sottomissione alla distruzione, sia quella dell'essere risollevati da colui che verrà. Verrà il Signore e ognuno lo vedrà, è scritto nell'Apocalisse. Ecco, adesso questo è molto importante. I vostri cuori non si appesantiscano. È strano però. Non è il cuore che si appesantisce, se non in un senso figurato. È il corpo. E il cuore? Il cuore è l'orientamento fondamentale che l'uomo dà alla sua vita. Cuore è sinonimo di libertà, di decisione. Cuore è sinonimo di vedere, sapienza, cuore è sinonimo di vita. Cosa vuol dire che il cuore si appesantisce? Il cuore ha due movimenti, sistole e diastole. Con uno si apre, con l'altro si chiude. Se un cuore aperto, mentre è aperto, si lega a delle inutili pesantezze, quando si chiude, abbraccia quel peso che lo porta a fondo. Se un cuore, quando è aperto, si lega a qualcosa che solleva, quando quel cuore si chiude, abbraccia un abbraccio che lo solleva. Allora il cuore appesantito vuol dire cuore legato alla terra. E se il cuore è legato alla terra, quali sono? Dissipazioni. Luca con questa parola intende dire ciò che impedisce all'uomo di sollevarsi, di essere lieto, di essere pacificato, di essere gioioso. Ubriachezze, cercare una gioia di impostura, perché l'ebbrezza, l'euforia, non è la gioia. La gioia vera ha una caratteristica, la stabilità. L'ebbrezza e l'euforia è una tirannia, riprodurre sempre ciò che sai che finirà. Ma la parola più caratteristica per il cuore legato alla terra è affanni della vita. Una vita affannata, una vita alla rincorsa, una vita orizzontale, una vita sempre dominata da adesso ce l'ho fatta, ma lo devo di nuovo fare, lo devo di nuovo, un pozzo senza fondo che anziché liberare l'uomo lo tiene schiavo di una dialettica che lo affanna, che lo spinge. Così che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Ecco, questo dovremmo temere. Questo dovremmo temere. Che cosa ha voluto dire Gesù? Non ha voluto dire, state attenti, che poi, mentre meno ve l'aspettate e siete tutti intenti alle vostre dissolutezze, poi viene il Signore. Come faceva una volta il vicerettore nei seminari, che quando sentiva una particolare euforia o un vociare sospetto, lasciava fare, poi sul più bello apriva la porta. Vi ho visto, che voleva dire vi ho beccato. Non è questo che vuol dire il Signore. Vuol dire una cosa molto, molto più profonda. Il Vangelo è buona notizia, non è il manuale del terrore. Il Signore vuol dire questo. Se non conosci colui che verrà in questa vita, alla fine di questa vita, oltre questa vita, per risorgere questa vita, se non lo conosci, ti accapiterà come uno sconosciuto. Questo vuol dire all'improvviso. Non hai fatto tempo a conoscerlo. Lui c'è e tu non te ne accorgi. Che questo giorno, il giorno del Signore, il giorno della rivelazione, il giorno della gioia, il giorno della libertà, se non abbiamo il desiderio che nasce dall'averlo incontrato, il Signore verrà. Ma noi non ce ne accorgeremo e continueremo a vivere affannati nella terra. Questo è importante da spiegare. Il cuore appesantito non riconosce colui che viene a liberarlo. Chi non attende nulla perché è intento a cercare solo, non si accorge che è venuto colui che dice: non cercare più, io ti ho provato, perché questo ci verrà un giorno il Signore, questa sarà la sua parola liberatrice: ti ho provato finalmente, non stare tu affannato in ricerca, lasciati portare. Chi è affannato, chi vive all'orizzontale, tutto questo non lo vedrà. Quindi non dobbiamo immaginare che un giorno, quando meno ce lo aspettiamo, il Signore verrà per coglierci in fallo e fare la resa dei conti. Faremo torto al Vangelo. Luca non sta parlando di Dio, sta parlando di noi. Come vedremo noi Dio se già non lo amiamo, non lo aspettiamo, non lo conosciamo? Non lo riconosceremo. E allora continuerà soltanto la terra, anche se già ci sono stati molti segni che la terra non è tutto. E cosa vuol dire il lasso? Il lasso non vuol dire che il giorno del Signore sarà qualcosa che ci soffoca, che ci lega, no? Forse un altro il senso di Luca, detto: allora in quel giorno comincerete a dire Signore aprici, ma non ce la farete a entrare perché sarete trattenuti da quel mondo a cui vi siete affezionati. Quindi non è il lasso che il Signore mette venendo, ma è venendo e magari desiderando andarci, ci troveremo trattenuti da tutte quelle inutilità terrene che abbiamo venerato come i nostri idoli, alle quali abbiamo attaccato il cuore. Verrà lo sposo e noi siamo in stato di adulterio, senza accorgersi che il vero sposo era lì a proporci di consumare le nozze con lui. Come si fa? C'è, Luca dice, un solo modo che poi è all'origine di tutti gli altri, ed è la preghiera. Però guardate come ne parla Luca di preghiera. Vegliate in ogni momento pregando. Usa un gerundio, cioè come verbo che specifica, accompagnando un'altra durata. Non dice pregate, dice vegliate pregando. Per dirci una cosa, effetto della preghiera è non appesantirsi, non addormentarsi, è vegliare divorati. Usiamo questa parola, divorati dal desiderio di volare incontro al Dio che viene a liberare, a colui che viene a fare nuove tutte le cose, a colui che viene a riempire la vita sottraendola a tutti gli affanni che a regime di idolatria ne sono la conseguenza. Che cosa vuol dire pregare? Luca brevemente ci sta dicendo pregare, non ci sta dicendo come, non ci sta dicendo con quali parole, sta dicendo una cosa. Pregare vuol dire desiderare colui che ci tiene svegli nel desiderio di sé, che ci permette di disidentificare la terra già morta dalla vita vera. E pregare significa avere anche la forza di sfuggire alla morte, a un mondo già consunto e soprattutto di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Su quest'ultimo punto una brevissima spiegazione. Non vuol dire pregate per avere la forza di comparire davanti a uno di fronte al quale si ha paura. Preghiamo perché il Signore ci sostenga. Si prega prima degli esami, vero? Beh, se il Signore ha dato un po' di testa, un po' di buona volontà, dovremmo ritenerci già esauditi. Comunque, se preghiamo prima degli esami è perché abbiamo paura davanti all'esaminatore e di fare una brutta figura. Allora preghiamo per avere forza di comparire. No, non è questo. Vuol dire pregate perché abbiate il desiderio, abbiate la forza di volere comparire. Venendo il Signore non vi trovi stanchi e addormentati, ma vi trovi animati da una forza che vi fa dire io voglio incontrare Lui. Questo è l'effetto della preghiera. Questo è l'effetto della preghiera. Dio solo. E quando c'è luce, l'anima che prega, il credente che prega, è colui che attende il giorno del Signore. È colui che non ha paura di parlarne, come il mio vecchio insegnante di Dormagna, Monsignor Cardone, che quando pregavamo la sera, e la preghiera del Pasqua c'era anche come ringraziamento, e concludeva con le parole, e il Signore ci renda partecipi della cena senza fine. Amen, si sentiva lui a suo tempo. Vuol dire il più tardi possibile. No. Pregare per comparire davanti al Figlio dell'uomo è il contrario. Non bisogna avere il pudore di dire che siamo uomini che aspettano il paradiso. L'effetto della preghiera, ecco la conclusione del Vangelo, è non solo attendere, è desiderare. E solo chi desidera è forte, e solo chi è forte è libero. L'effetto della preghiera è essere liberati da una terra che non ha più il diritto di fare paura e non incuta più timore l'uomo fatto di terra. Parola dell'Antico Testamento. E perché non fa più paura? Perché chi prega, abituandosi a gustare e ad aspettare Dio, ha il cuore legato a ciò che non è sottomesso alla distruzione di questo mondo, alle sue angustie e ai suoi affanni.